Modem.
C'era una volta in un paese.
Diverti ist mit 125 Stimmen.
Accetto l'elezione. Dopo 18 lunghi anni di assenza, la Svizzera che pensa, parla, scrive e sogna in italiano siede nuovamente nel governo federale.
Fanno nuovamente discutere alcune parole del ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis, questa volta un tweet di elogi nei confronti della multinazionale Glencore.
Ignazio Cassis è criticato su più fronti, in generale gli si rimprovera la mancanza di una linea chiara in politica estera.
Negoziati con l'Unione Europea, 10 mesi per sbloccarli, lo ha detto poco fa il consigliere federale Ignazio Cassis, che ha individuato 3 punti, famosi tasti reset.
Se la fantasia ci porta ad avere delle possibilità che vanno oltre il perimetro che oggi è il mandato negoziale, c'è la disponibilità.
Ignazio Cassis in visita ufficiale a Bruxelles. Si tratta di capire come ripartire dopo lo stop all'accordo quadro.
Il Consiglio federale da parte sua ha scelto appunto di togliere in maggio il pedale dall'acceleratore, avere una pausa di riflessione nella quale siamo attualmente per immaginare come con l'Unione Europea fare i prossimi passi.
Onori, oneri e qualche passo falso, e questa è la vita di ogni consigliere federale dal 2017, è la vita anche di Ignazio Cassis, da 4 anni responsabile della politica estera del nostro paese. Nella copertina curata oggi da Amanda Fender, alcuni momenti dall'elezione in poi del quadriennio di Cassis in governo. Il consigliere federale del PLR è l'ottavo ministro svizzero-italiano nella storia del nostro paese e tra poche ore verrà eletto, salvo improbabili sorprese, presidente del la Confederazione. Del consigliere federale Cassis dunque parleremo in questa puntata di Modem che trasmettiamo dal Medienzentrum di Berna con Roberto Porta oggi al microfono e Pascal Iba alla regia tecnica. Parleremo del suo lavoro alla guida del Dipartimento federale degli affari esteri, segnato in particolare dall'ardua gestione del dossier europeo, ma guarderemo anche al suo nuovo ruolo di primus inter pares all'interno del governo elvetico e alle sfide che lo attendono nell'anno presidenziale, a cominciare per lui medico di formazione dalla gestione della pandemia. Per farlo abbiamo con noi 2 deputati che saluto subito. Buongiorno al consigliere nazionale del PLR Alex Farinelli.
Buongiorno.
E benvenuto anche al suo collega dell'Alleanza di Centro Fabio Regazzi, che è anche presidente dell'USAM, l'Unione Svizzera Arti e Mestieri.
Benvenuto. Buongiorno.
Alex Farinelli, partiamo da lei, esponente liberale radicale, insomma, dello stesso partito di Cassis. Da oggi il ministro degli esteri sarà presidente, è un turno di 1 anno, lo sappiamo, rotazione, così funziona il nostro paese, non ci sono meriti particolari nell'accedere a questa carica, ma se fosse un'elezione in base ai meriti, tenendo conto di quanto fatto finora in governo, Cassis se la sarebbe meritata.
Ma diciamo che essendo un'elezione che non viene fatta in base al merito diventa difficile fare l'ipotesi opposta. Io penso che Cassis, da quando è arrivato in governo, comunque ha portato qualcosa di nuovo, ha portato sicuramente un modo nuovo di interpretare la politica estera, che ha creato anche qualche malumore all'interno del Dipartimento, dove sappiamo c'erano una serie di persone che erano abituate a lavorare con delle metodologie diverse, e Cassis ha preteso più efficienza, più focalizzarsi su quello che sono le sfide importanti per la Svizzera e anche un po' meno parole, un po' più fatti. Questo penso che gli vada riconosciuto, oltre al fatto che ha avuto il coraggio, mettendo le mani nel nido di vespe, potremmo dire, di dire chiaramente a un certo momento che la questione della politica con l'Unione Europea legata all'accordo quadro era da ricominciare da zero, perché non c'era più una maggioranza costruibile in Svizzera. Di questo gliene va dato atto.
Fabio Regazzi, una domanda simile anche a lei. Quanto fatto da Cassis in governo finora le fa pensare che il ministro ticinese sarà un buon presidente?
Ma io ne sono convinto. Come diceva il collega Farinelli, è sempre difficile fare una valutazione dell'operato di un consigliere federale Spesso si tende a giudicare solamente alcune dichiarazioni, alcune magari a volte anche un po' maldestre, e si dimentica tutto l'enorme lavoro che viene svolto dietro le quinte, che non viene reso noto al pubblico, ed è un lavoro comunque molto importante. E poi ho come la sensazione, che forse è più una certezza, che si tende ad essere molto più indulgenti con altri consiglieri federali, mentre che nei confronti del consigliere federale che viene da una minoranza quale linguistica, quale Cassis, si è molto più critici, lo si aspetta quasi al varco attendendo qualche passo falso. E poi non bisogna neanche dimenticare che comunque questo posto in consiglio federale spettava fino a un po' di tempo fa alla Romandia, alla quale noi lo abbiamo tra virgolette sottratto, ma uso le virgolette appositamente perché adesso è assolutamente legittimo che sia dato anche a un rappresentante della minoranza italofona, ed è chiaro che questo ha suscitato qualche malumore, e l'abbiamo sentito con alcune polemiche che sono maturate soprattutto in Romandia nei confronti dell'operato di Cassis.
Ecco, ricordo che Cassis è subentrato a Didier Burkhalter, consigliere federale del Canton Neuchâtel, quindi romando, e che allora, diciamo, l'equilibrio in governo era di 4 svizzero-tedeschi e di 3 romandi. Adesso c'è un italofono, un ticinese, che ha scompaginato un po' questo equilibrio. Fabio Regazzi ha parlato anche di dichiarazioni maldestre. Probabilmente nel primo anno di Cassis in governo il ministro ticinese ha avuto questa attitudine di dire ad alta voce quello che pensava, senza poi però valutarne fino in fondo le conseguenze. Penso per esempio alla dichiarazione fatta per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, quindi l'ipotesi di allentare la protezione del mercato del lavoro in Svizzera per poter procedere nei negoziati sull'accordo quadro. C'è stata un'imprudenza iniziale da questo punto di vista, Alex Farinelli, da parte del ministro degli esteri?
C'è stata probabilmente un'inesperienza iniziale, come normale che sia in una carica che è estremamente impegnativa e soprattutto che è sempre sotto l'occhio vigile, giustamente, dell'opinione pubblica e dei media, che vanno a pesare, diciamo, ogni parola e ogni cosa che viene fatta, e ovviamente vanno anche a enfatizzare quello che sono magari gli errori un po' di più di quello che sono i successi, anche perché si ritiene che i successi debbano rientrare nella normalità. Per farle un esempio, il fatto che grazie anche a Cassis Biden e Putin si siano incontrati a Ginevra e che quindi abbiano rilanciato, anche se vogliamo, il ruolo di Ginevra quale piattaforma internazionale, è sicuramente qualcosa di molto importante per la Svizzera, ma che penso molti hanno già dimenticato. Al contrario, magari qualche frase che è uscita un po' maldestramente viene così continuamente ricordata, e questo secondo me è comprensibile, ma è un po' un peccato.
Ci sono stati pareri molto critici, espressi in particolare dalla Romandia, lo ha ricordato prima anche Fabio Regazzi. La stampa svizzera, diversi quotidiani in questi giorni stanno pubblicando articoli per lanciare questa elezione, per stilare un bilancio dell'operato di Cassis in governo, e devo dire che si fa piuttosto fatica a trovare dei commenti positivi. Pesa su di lui soprattutto la gestione del dossier europeo. Non ha saputo dare un impulso politico, una linea a questo dossier. Vorrei sentire tutti e due, Regazzi poi Farinelli. Insomma, sul dossier europeo ha sì detto c'è da premere il tasto reset, è vero che il negoziato è effettivamente ripartito, ma poi si è arenato e alla fine è sfociato in un nulla di fatto, e la Svizzera in questo momento si ritrova alla casella di partenza per quanto riguarda questo accordo istituzionale.
Beh, intanto bisogna ricordare che il sistema svizzero evita di personificare troppo la politica, quindi un rappresentante di governo che è responsabile di un dossier, è vero che ha il lead, ma comunque normalmente è il Consiglio federale che prende le decisioni, a volte magari anche contro quello che è il parere del ministro competente. Questa è una prima considerazione. Il dossier europeo, qui bisogna anche avere il coraggio e l'onestà intellettuale di riconoscere che comunque Cassis è arrivato in un momento in cui l'accordo quadro, almeno nella sua configurazione finale, era già stato definito dal suo predecessore. Il margine di manovra che gli rimaneva non era così ampio, non ha partecipato dall'inizio della trattativa con l'Europa, e che fosse una situazione difficile era sotto gli occhi di tutti. Tutti eravamo coscienti che questo accordo non avrebbe mai raggiunto una maggioranza né in Parlamento ma nemmeno nel popolo, per cui la situazione richiedeva il coraggio di prendere una decisione che a mio avviso è stata quella giusta, cioè di non andare a forzare su un accordo quadro che non avrebbe superato nessuno scoglio che avrebbe incontrato sul suo cammino, e quindi di far ripartire le negoziazioni per trovare altre soluzioni che non devono necessariamente essere quelle di un accordo quadro.
Ecco, lei è presidente dell'USA, l'Unione Svizzera Arti e Mestieri. Gli accordi bilaterali con l'Unione Europea garantiscono un accesso privilegiato al nostro paese al mercato comunitario. Non teme che queste difficoltà che si incontrano nelle relazioni con Bruxelles poi mettano in difficoltà anche l'industria medio piccola che lei presiede?
Certo, questo pericolo esiste, e qualche prima
si
conseguenza
di più.
Qualche prima conseguenza cominciamo già a vederla, ma la domanda è: quale sarebbe stato il prezzo da pagare per la sottoscrizione di questo accordo, quindi una conferma dell'accordo che era stato definito fra le parti? Io credo che soppesando gli interessi, alla fine sia stato meglio non sottoscrivere questo accordo quadro, e lo sottolineo, questo accordo quadro, che prevedeva tra l'altro anche delle questioni relative al mercato del lavoro, che anche come USAM intendiamo comunque tutelare, e anche una perdita di sovranità che a nostro avviso sarebbe stata eccessiva, per non parlare delle cosiddette direttive sulla cittadinanza, che sarebbero stato un grosso problema per il nostro sistema sociale e quindi per la popolazione svizzera. Quindi le criticità erano sicuramente parecchie, e alla fine non siamo ovviamente contenti se ci saranno degli inasprimenti nell'accesso al mercato, ma sarebbe anche nell'interesse dell'Europa alla fine trovare una soluzione che sia accettabile per entrambe le parti.
Con una soluzione accettabile per entrambe le parti, Farinelli, sappiamo che Cassis è stato a Bruxelles di recente e sappiamo che deve presentare un calendario, e sappiamo anche che Bruxelles di fatto non ha cambiato le sue posizioni, i punti da discutere sui quali trovare una soluzione sono sempre gli stessi, e qui diciamo che Cassis è chiamato a muoversi rapidamente, perlomeno è quello che richiede Bruxelles. Si ha l'impressione però che il ministro degli esteri voglia frenare, e c'è chi dice vuole frenare perché teme poi di non essere rieletto nel 2023, se poi magari porta a un ulteriore dibattito e scontro sul dossier europeo il nostro paese.
Ma non penso che sia così. Io penso che il problema di fondo che dobbiamo affrontare in Svizzera è capire cosa vogliamo noi, perché quando si è deciso di abbandonare la trattativa sull'accordo quadro che era in discussione, tutti più o meno hanno sottoscritto il fatto che fosse un passo giusto, doveroso, che era impossibile andare avanti. Il grosso problema è che però sul come ripartire non c'è tutta questa unità o unanimità, anzi ci sono posizioni molto divergenti, e fin tanto che a livello svizzero non decidiamo cosa sono i punti che per la maggioranza sono importanti, l'unanimità, dobbiamo mettercelo in testa, sarà impossibile da avere su un tema di questo tipo, ma finché non chiariamo quali sono i punti importanti diventa anche difficile andare a contrattare con l'Unione Europea. Io capisco che Cassis in qualche modo rallenti, perché l'errore peggiore che
ma non dovrebbe essere lui da traino invece più che da persona che frena.
Attenzione, quando dico che rallenti non verso la Svizzera ma verso l'Unione Europea, perché capisce che se lei col suo partner con cui deve contrattare votare, incomincia a dire benissimo, partiamo con i negoziati, ma alle sue spalle non c'è ancora una situazione chiara, ben presto sarà in un angolo, ben presto si troverà in una situazione dove qualsiasi posizione prenderà non è solida perché non c'è ancora una convinzione.
Appunto, essere da traino per trovare un compromesso in Svizzera, forse questo è un ruolo che è mancato in questi anni.
Ma questo è un ruolo che, mi permetto di dire, su un tema così importante non può essere lasciato sulle spalle di un consigliere federale che peraltro è un settimo del collegio governativo, ma deve essere un compito, secondo me, che il collegio governativo in quanto tale prende a suo carico, anche perché i temi che sono in discussione, che riguardano temi legati alla sicurezza, temi legati alle assicurazioni sociali, all'ambiente, all'energia e ai trasporti, sono temi che vanno in tutti i dipartimenti, non sono temi, paradossalmente, il dipartimento forse meno interessato nella sua attività alle relazioni con l'Unione Europea è il Dipartimento Affari Esteri, quello dell'economia, della formazione e della ricerca, quello dei trasporti, quello delle assicurazioni sociali, sono molto più interessati loro dal profilo proprio materiale. Quindi è importante che il Consiglio federale dia un chiaro segnale di quali sono le priorità, capisca con le parti sociali e coi partiti se queste sono effettivamente capaci di raccogliere una maggioranza e poi si può partire con una trattativa. È chiaro che non possiamo illuderci di fare la tattica della tartaruga che tira dentro la testa, sta nel suo guscio e nessuno verrà mai a bussare su questo guscio. L'Unione Europea ci aspetta.
Vedremo come andranno queste trattative, anche vedremo quale sarà il ruolo di Cassis in questo difficile dossier. Lo abbiamo detto prima, le voci critiche arrivano in particolare dalla Romandia. Riproponiamo adesso un'intervista a Carlo Sommaruga, consigliere agli stati del Canton Ginevra, socialista. Ascoltiamo questa intervista di Alice Predazzini, poi torniamo in studio con i nostri ospiti.
Guardi, io non mi aspettavo granché dal signor Ignazio Cassis dal momento già della sua elezione, ma devo dire che a livello della politica estera è stata una delusione ancora più grande di quello che mi potevo aspettare. Prima di tutto sul dossier europeo, dove non è stato capace di avere la leadership su questo tema e di poter poi anche occupare lo spazio pubblico. Questo è dovuto anche al fatto che lui è stato eletto dagli UDC e dal Partito Liberale Radicale e che non vuol muoversi per non perdere questa base elettorale propria in seno al Parlamento. Questo è molto problematico per la politica estera svizzera. E poi sul resto dei dossier bisogna dire che Ignazio Cassis ha lasciato andare la priorità dei diritti dell'uomo o di altre promozioni di democrazia e si sente molto anche come risposta di altre ambasciate o anche a livello internazionale che c'è domanda di sapere oggigiorno dov'è la Svizzera. In un certo modo si è un po' limitato o anche modificato la linea che la Svizzera aveva in certi dossier con un allineamento su diverse potenze straniere, americane, Israele.
Lei fa appunto anche parte della Commissione della Politica Estera, quindi che rapporto c'è tra il consigliere federale ticinese e il Parlamento?
I rapporti sono sempre cordiali tra persone, ma c'è una grande disillusione della maggioranza delle commissioni, sia nel nazionale che agli stati, sul modo in cui il signor Ignazio Cassis gestisce il dossier europeo.
Se pensiamo appunto al dossier europeo, che comunque è stato predominante nel percorso di Cassis al Consiglio federale, lei ha l'impressione che lui sia stato lasciato solo da parte degli altri sei consiglieri federali?
No, non penso che sia stato lasciato solo, ma quando lui ha cominciato a parlare del dossier europeo ha cominciato a fare gaffe su gaffe. Ricordo che dopo quella conferenza che aveva dato a Zurigo sulle relazioni con l'Europa era riuscito a dire alla stampa che in fondo si poteva rimettere in causa anche una parte delle misure di accompagnamento sul mercato del lavoro, il che ha fatto andare in furia i sindacati e lì è incominciata tutta la difficoltà anche poi di gestire correttamente. Io penso che il signor Cassi non abbia ben capito a questo momento qual è realmente la situazione del rapporto con l'Europa.
È un quadro abbastanza negativo quello che sta uscendo da quello che ci sta dicendo. C'è qualcosa che invece lei ha apprezzato del percorso di Ignazio Cassis?
Devo dire che non vedo elementi positivi nel suo operato da quando è stato eletto. Peccato per lui, peccato per la Svizzera e in fondo anche peccato per il Ticino, perché in fondo l'immagine di un Ignazio Cassis poco apprezzato a livello della popolazione svizzera, a livello anche del Parlamento, penso che non sia fare un regalo ai cinesi che si sono mobilitati perché ci sia un rappresentante italofono nel Consiglio federale.
Pareri molto critici quelli di Carlo Sommaruga. Riprendo un punto, l'ultimo: è un peccato per la Svizzera italiana, dice Alex Farinelli.
Ma non penso, penso che Sommaruga giustamente ha le sue opinioni, però a me questo, oggettivamente, quando qualcuno su 3 anni di attività non riesce a trovare nemmeno un punto positivo, è chiaro che siamo di fronte a un giudizio politico. Non bisogna dimenticarsi che l'entrata in Consiglio federale di Ignazio Cassis ha un pochino cambiato il baricentro del Consiglio federale stesso. Burkhalter era tendenzialmente un po' più vicino alla sinistra, Cassis è più vicino alla destra, e quindi con gli altri consiglieri federali si è un po' spostato questo asse, e posso capire che la sinistra sia infastidita da questo, però ecco che un ginevrino non riesca nemmeno a ricordarsi che, come dicevo prima, Cassis ha portato un importantissimo summit internazionale a Ginevra, secondo me è fisiologico e sintomatico del fatto che si stia dando semplicemente un giudizio politico-partitico.
Fabio Regazzi, Sommaruga ha detto anche che Cassis è ostaggio dell'UDC, ricordando probabilmente il modo in cui è stato eletto, in cui è stato portato in Consiglio federale.
Ma io non sono sorpreso dalle dichiarazioni di Carlo Sommaruga, che non ha mai fatto mistero di essere politicamente un avversario dichiarato della rappresentanza borghese in Parlamento e nello specifico dell'onorevole Cassis. Questa accusa la si potrebbe rivolgere a tutti i consiglieri federali o a molti consiglieri federali, anche i consiglieri federali della sinistra naturalmente sono eletti principalmente con l'appoggio dei partiti che si collocano in un'area ben definita. A me sembra un giudizio ingeneroso. Sono convinto che quando qualcuno viene eletto in Consiglio federale porta avanti quelle che sono le sue convinzioni politiche, e quelle che sono state espresse dall'onorevole Cassis erano le sue convinzioni che già aveva prima, quindi al di là del fatto che sia stato sostenuto oltre che dall'UDC e dal Partito Liberale, tra l'altro anche dal mio partito, quindi io credo che il giudizio vada un po' sfumato. Quella che ha fatto Carlo Sommaruga, in tedesco verrebbe definita Schwarzmalerei, cioè dipingere in modo intenzionale tutto più nero di quello che in realtà non lo sia, va veramente un po' relativizzato questa sua valutazione.
Apriamo un nuovo capitolo, perché va detto che Ignazio Cassis è molto attivo nella difesa delle minoranze linguistiche, lo era già da parlamentare, da consigliere nazionale. Fabio Regazzi, c'è un dialogo costante anche con il governo ticinese, con quello grigionese, ma poi risultati concreti?
Guardi, anche qui c'è una parte di lavoro che non si vede, di cui l'opinione pubblica non è a conoscenza, e c'è una parte invece più visibile. Beh, la parte che non si vede è il grande attività che cerchiamo di portare avanti, lo riconosco, non sempre coronata da successo, per poter migliorare la rappresentanza italofona in seno ad esempio all'amministrazione federale. Io vi posso assicurare che l'onorevole Cassis è estremamente sensibile ed è attento a questo problema, in un dialogo costante anche con la deputazione, per cercare di, quando se ne crea l'opportunità, di poter avere qualche rappresentante italofono nei gremi che contano a livello dell'amministrazione federale o delle aziende del parastato. E vorrei ricordare però un successo concreto che forse in molti hanno già dimenticato, che è quello relativo al periodo dell'inizio della pandemia, quando il Ticino, contrariamente a quello che era stata la volontà del Consiglio federale, ha potuto beneficiare di uno statuto, chiamiamolo speciale, per un certo periodo, per cui una sorta di deroga, ed è chiaro che in questo contesto la presenza di Cassis in Consiglio federale ha aiutato molto per portare le istanze del Canton Ticino anche all'attenzione del Consiglio federale.
Su questo punto, Alex Farinelli, è facile tra di noi parlare di promozione della lingua italiana, di aumento del numero degli impiegati nell'amministrazione pubblica italofoni, poi però ci sono delle difficoltà concrete. Quanto Cassis sta muovendo queste pedine, oppure quanto si tratta magari solo di operazioni simboliche, di facciata?
Ma guardi, le operazioni simboliche in un paese come il nostro hanno comunque una loro importanza. Non dobbiamo dimenticarci che l'amministrazione federale affonda le sue radici nel 1848, da lì si è sviluppata con lo Stato federale. È impensabile credere che in 3 anni una persona possa in qualche modo rivoluzionare quelli che sono dei meccanismi che sono in atto fondamentalmente da sempre. Quello che sta facendo Cassis oggi è promuovere il più possibile la lingua italiana, e io penso che il risultato del suo lavoro in realtà lo vedremo soprattutto dopo, quando lui avrà finito il suo mandato, perché lì si incominceranno a vedere gli impatti di quelli che sono i cambiamenti all'interno dell'amministrazione, che è un po' come il Titanic, se vuole, cioè un'enorme barca che per cambiare direzione, no, il Titanic meglio di no perché vedo che si sorride, ma un enorme vascello che per cambiare direzione ha bisogno comunque di tempo. E già oggi, soprattutto nel suo dipartimento, si vedono comunque questi miglioramenti, c'è molta attenzione all'interno dei quadri che siano perlomeno in grado di esprimersi o di comprendere l'italiano, e nella selezione delle persone si ha particolare attenzione alla presenza della lingua italiana. Queste sono tutti dei passi avanti che aiutano l'italiano a essere continuamente riaffermato come lingua nazionale, perché così deve essere.
Ultimo capitolo che riguarda il futuro, poi parleremo dell'anno presidenziale con Regazzi, ma una domanda per lei, Alex Farinelli. Sappiamo che c'è l'anno presidenziale 2022, poi sappiamo che nel 2023 ci sono le elezioni federali, e sappiamo anche che il seggio di Cassis è a rischio se i Verdi dovessero mantenere la loro forza e se il suo partito dovesse perdere qualche punticino qua e là. Insomma, si sta giocando molto anche in vista di quell'appuntamento, e Cassis è oggettivamente in pericolo, secondo lei?
La Svizzera italiana è in pericolo più che Cassis, perché se dovesse saltare il seggio attualmente occupato da Cassis, la Svizzera italiana verosimilmente verrebbe estromessa dal Consiglio federale. Quindi penso che innanzitutto sia una questione di una regione, di una minoranza linguistica, ma secondariamente vorrei dire che è un po' presto oggi dire cosa succederà nel 2023. Gli scenari sono molti, ci potrebbe anche essere uno
però
scenario.
Però ci state già pensando.
Ma tutti i partiti ci stanno pensando, perché ovviamente l'elezione del Consiglio federale non è solo un atto formale, ma in qualche modo va a plasmare quello che è il quadriennio successivo. Come le ho detto prima, la sinistra è stata infastidita dall'arrivo di Cassis per un piccolo spostamento verso il centrodestra del Consiglio federale, è quindi chiaro che questo appuntamento sarà molto importante, ma penso che sia ancora un po' prematuro vedere quale sarà lo scenario.
Ultima domanda per Fabio Regazzi. A volte la carica di presidente trasforma un po' un consigliere federale, lo aiuta anche, diciamo che è successo, penso che si possa dire, anche quest'anno con Guy Parmelin, che non partiva di certo con le migliori premesse. Diciamo che onestamente anche Ignazio Cassis è un po' in questa situazione. Cosa si aspetta da lui come presidente, anche in un anno purtroppo che rischia di essere ancora segnato dalla pandemia, lui che è medico di formazione e che forse magari su questo tema della pandemia poteva anche muoversi maggiormente all'interno del paese?
Ma io da Cassis mi aspetto un po' quello che mi aspetto da tutti i presidenti della Confederazione, cioè che sappia interpretare correttamente il ruolo che, va detto, è particolare, come ricordava lei all'inizio di questa trasmissione, è diverso da qualsiasi altro paese che conosciamo, e quindi deve calarsi bene in questo ruolo, e che sappia anche dimostrare capacità di leadership, che sono sempre fondamentali in chi assume una responsabilità importante come questa, e non da ultimo che sappia riportare anche ancora maggiormente l'attenzione su la nostra minoranza linguistica e anche sulla minoranza diciamo di questo paese. Io penso, posso dire, ha preparato un programma molto interessante che ci ha presentato come deputazione e che dovrebbe dare la possibilità a lui di farsi veramente conoscere in tutta la Svizzera e spero anche farsi apprezzare per al di là magari di qualche critica un po' ingenerosa che gli è stata rivolta. Quindi è un'opportunità che io mi auguro Cassis saprà cogliere, come peraltro mi sembra di poter dire lo sta facendo Parmelin.
Ultima ultima battuta davvero con Alex Farinelli, un programma che sappiamo essere improntato molto alla politica interna, alla presenza all'interno del paese. Avremo un ministro degli esteri, presidente e contemporaneamente ministro degli interni.
No, diciamo sarà il garante dell'unità nazionale, perché in questo periodo penso più di altri periodi abbiamo visto quanto si stia esasperando un po' il confronto tra alcune parti della società, e credo che sarà molto importante che il Presidente della Confederazione si assuma insieme al Collegio il ruolo di cercare di ricucire queste fratture nella società su cui la politica non deve soffiare, ma anzi bisogna impegnarsi per evitare che si allarghino, perché questi sono dei problemi che potrebbero veramente diventare pericolosi se si continua ad agire in un modo in cui si cavalca il malcontento piuttosto che cercare di dare delle risposte alla popolazione.
Staremo a vedere. Ricordo che l'elezione di Ignazio Cassis è prevista verso mezzogiorno. Segnalo che questa sera alle 18 in 6 di sera proporremo un'intervista proprio al neo presidente della Confederazione. Noi siamo in conclusione, ringrazio i nostri ospiti e voi che siete stati all'ascolto. Modem torna domani. Un saluto da Roberto Porta.